Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
È sabato, buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Parliamo di un prodotto straordinario che è quello dello zafferano, difficoltoso da coltivare, però insomma quando poi lo portiamo nel piatto dà tanta soddisfazione.
Eh sì, perché l'autunno è il periodo in cui si va a raccogliere i pregiati fiori, appunto, che nella zona di San Gimignano sono particolarmente diffusi, una produzione ovviamente di nicchia, di piccola quantità, di cui oggi vogliamo capirne di più entrando in questo mondo affascinante in compagnia di Tiziana Peraccini. Buongiorno, benvenuta su Wine Station.
Buongiorno, buongiorno Giovanni.
Allora, innanzitutto un riferimento importante, perché tra le tante DOP italiane ce n'abbiamo una appunto in casa nostra, che è quella dello zafferano di San Gimignano, che ha conseguito questa importante denominazione a partire dal 2005. Sta nascendo un consorzio a San Gimignano, ci state lavorando, a che punto siete?
Dunque, il consorzio è proprio nella dirittura di arrivo, stiamo valutando, proprio facendo le ultime attività burocratiche per la costituzione, e poi insomma siamo proprio in dirittura di arrivo grazie all'interessamento dell'ex assessore purtroppo scomparso Silvio Soriani e il nuovo assessore Carolina Taddei, una ragazza giovane che ha voluto proprio riprendere in mano tutte le fila del discorso e quindi insieme all'attività comunale stiamo andando verso proprio la dirittura di arrivo. Mancherà veramente poco per la costituzione di questo consorzio.
Importante che unisce tutti i produttori e che vi può consentire anche di far valere quello che è essere una DOP in confronto a altri zafferani che vengono così spacciati tali.
In effetti è vero, perché lo zafferano di San Gimignano è veramente il più antico, si ha tracce dello zafferano di San Gimignano fino dal 1200. Quindi è stato facilissimo anche l'ottenimento della DOP proprio per il legame storico che aveva con la città di San Gimignano. San Gimignano era una città che produceva tantissimo zafferano, lo zafferano era moneta di scambio, era moneta, veniva considerata la stregua della moneta con pene severissime per chiunque contraffacesse lo zafferano. Ed era considerato, essendo moneta, considerata moneta in tutto il territorio, venivano valutato qual era il migliore o quello di più valore o comunque quello conservato meglio, e quindi c'era proprio uno studio su questa cosa. Tant'è vero che il Comune di Firenze inviava degli ispettori e nominava degli ispettori che dovevano recarsi nelle città, tra cui anche San Gimignano, dove si valutava la qualità e la produzione del zafferano. Tra l'altro era una cultura aperta a tutti, cioè tutti coltivavano lo zafferano, proprio per le famiglie numerose che erano nelle campagne. Poi i numeri delle famiglie si sono assottigliati considerevolmente, e quindi ora è diventato, non è una coltivazione dura. Ha bisogno di tanto tempo perché voi pensate che dal fiore noi sentiamo. C'è tantissima manodopera, e questo è il male, per questo è stato, diciamo così, tralasciato e abbandonato, proprio perché per l'enorme richiesta di manodopera che ha. Voi pensate che noi andiamo a raccogliere fiore e fiore tutte le mattine, poi lo portiamo a casa così, e dobbiamo separare il fiore da questi tre filamenti, tre stigmi rossi, e dopodiché quando lo andiamo a essiccare i tre stigmi rossi perdono persino fino al 90% del peso, quindi rimane proprio niente. Però è talmente, ne basta così poco per avere i vantaggi nei piatti, perché è così ricco di crocina e pietrocrocina, che sono i valori, il potere colorante, il potere amaricante dello zafferano, quello che dà colore e sapore al piatto, che lo zafferano di San Gimignano è altissimo in queste proprietà, e quindi ne basta veramente poco. Però considerate che per ottenere un chilo di zafferano occorre mondare e pulire fino a 250.000 fiori, che vi posso garantire che sono tanti visti tutti insieme, sì.
Beh, sono davvero un'enormità. Per chiudere, le possiamo chiedere un consiglio gastronomico, visto il nostro tema, di fare una ricetta magari un po' diversa dal solito, che si ispiri alle terre di Siena?
Te ne dico due. Una è ad esempio una bignè con ricotta e zafferano, e sopra noi mettiamo il nostro miele allo zafferano, un miele che produciamo noi, un miele allo zafferano che ha questo contrasto tra il miele di acacia dolcissimo e il leggero sapore amarognolo dello zafferano, ed è questa bignè riempita con ricotta, zafferano e salata dentro, e col contrasto del dolce fuori. E un'altra cosa di cui veramente vado orgogliosa, proprio perché considero lo zafferano la salvavita delle donne che lavorano, delle donne che sono sempre straimpegnate nella cucina, hanno sempre meno tempo, e il purè, che è la ricetta più stupida. Il purè è, diciamo così, che è il purè di patate, che è il cibo per eccellenza degli ospedali, in realtà con l'aggiunta dello zafferano assume un sapore veramente arricchisce il piatto più povero, il piatto più misero con l'aggiunta dello zafferano cambia immediatamente sapore e diventa veramente importantissimo. Anche un piatto poverissimo, iniquo veramente come il purè di patate, con l'aggiunta dello zafferano assume un sapore meraviglioso.
Da provare.
Uno dei tanti, perché poi si produce, si fa dolci, si fa i primi, si fa i secondi, il coniglio con la vernaccia di San Gimignano e lo zafferano di San Gimignano, è un altro piatto eccezionale.
Insomma, Giovanni, ci ha fatto venire fame.
Beh, come al solito, noi di West Station siamo qua apposta per far venire appetito a chi ci ascolta in radio. Grazie a Tiziana Peraccini per essere stata con noi in questo affascinante viaggio nei profumi dello zafferano. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a voi, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Beh, è stata una settimana in cui la nostra città Siena è tornata al centro dell'attenzione del mondo dell'enologia attraverso la presentazione di una importante guida di settore, quella di Veronelli, la guida Oro 2016, che offre uno spaccato di grandissima qualità dei nostri prodotti in lungo e largo per la penisola. Lunedì scorso c'è stata la presentazione ufficiale all'Hotel Continental, noi lo avevamo già anticipato nella scorsa puntata di Wine Station, ci siamo stati, ve lo vogliamo raccontare, ma soprattutto vogliamo anche entrare un po' nel dettaglio di questo affascinante mondo della critica enologica, in sostanza come si fa a comporre un lavoro così meticoloso e lungo che porta all'assaggio di migliaia di vini da appunto lungo tutto lo stivale del nostro paese. Quindi andiamo a sentire chi l'ha scritta la guida, ovvero uno dei due curatori, Gigi Brozzoni.
Beh, le novità sono molte perché abbiamo una serie di sviluppi in alcune regioni straordinarie. Si sta sempre più lavorando sulle cose minime, piccole, che però sono quelle che danno poi la grandissima qualità. Noi già da alcuni anni siamo diventati molto molto bravi. Adesso dovevamo in qualche modo far capire che quello era stato il primo passo. Il nostro potenziale non è ancora del tutto espresso, stiamo proprio lavorando sulla grande finezza, sulla grande eleganza, e quindi avremo ancora notevoli sorprese in futuro, perché appunto non siamo ancora al massimo, stiamo piano piano raggiungendo traguardi che fino a pochi anni fa erano del tutto impensabili, ma arriverà ancora di meglio, arriverà ancora una maggior consapevolezza della straordinarietà dei nostri luoghi, delle nostre uve. C'è stata una fase nella quale in qualche modo si è lavorato un po' tutto allo stesso modo, adesso invece si rende conto che ogni varietà, ogni luogo ha bisogno di una maggiore attenzione, una maggiore precisione nel lavoro, e quindi avremo ancora delle grandissime sorprese nei prossimi anni.
Qual è il segreto di un lavoro così certosino come il vostro, che vi porta ogni anno a visitare migliaia di aziende da nord a sud e poi andare a selezionare dei picchi di eccellenza incredibile che caratterizzano il patrimonio vitivinicolo italiano?
La pazienza e l'umiltà, diciamo così. La pazienza perché ovviamente bisogna lavorare molto, mettersi in viaggio, mettersi sempre a disposizione, e l'umiltà nel senso che bisogna comunque sempre dare ragione al vino. Non dobbiamo mai cercare di sovrapporre le nostre le nostre convinzioni, ma sempre ascoltare quelle che ci racconta il vino, che è un lavoro davvero difficile ma bellissimo. Difficile e bellissimo perché ci impone dei ritmi, dei tempi naturalmente molto faticosi, però ci dà davvero delle grandissime soddisfazioni, delle grandissime emozioni, e quindi è davvero un lavoro fantastico, un lavoro bellissimo.
La Toscana è stata grande protagonista con vini di eccellenze. Qual è una valutazione sul territorio?
Beh, qui ce ne sono tante, davvero. Sarebbe lungo raccontarle tutte, non vorrei appunto saltarne qualcuna. Siena è certamente uno dei grandissimi territori del vino italiano. Tra l'altro è anche molto diversificato, perché al di là dei classici vini come il Chianti Classico, il Brunello di Montalcino, il vino nobile di Montepulciano, abbiamo anche una stragrande quantità di vini a indicazione geografica, dove si sperimenta tutto. Ci sono ricchezze nei vigneti con vitigni internazionali, oppure dei vitigni locali ma poco apprezzati un tempo, poco favoriti, poco lavorati negli anni scorsi, che trovano adesso finalmente la loro grande apertura, la loro grande occasione per farsi conoscere.
Lei ha parlato prima anche di marketing e di export, voci fondamentali per l'economia, sì, del nostro vino italiano. In cosa l'Italia può ancora migliorare, avendo grandi basi qualitative nel suo
nella
DNA?
Nella comunicazione principalmente è quella che ci manca, e quella con la quale ancora siamo in debito rispetto ai molti competitori che si sono affacciati sul mercato del vino internazionale. Noi disperdiamo troppe energie in piccole cose, ed è per quello che appunto a me preme che si riducano le denominazioni di origine, per fare in modo che ci si possa concentrare sui grandi nomi, su quelli importanti, su quelli che effettivamente danno la grande qualità. Allora così riusciamo a migliorare la nostra comunicazione, riusciamo a farci sentire meglio, a farci capire meglio, e quindi a aumentare in qualche modo le opportunità che il mercato può offrire in questi tempi.
E su quello italiano invece il consumo pro capite continua a diminuire, come possiamo fare?
Continua a diminuire perché purtroppo l'economia italiana non è in un momento favorevole, quindi già un po' ci sono stati gli stili di vita che sono cambiati, che ci hanno costretto a bere meno vino. Adesso anche l'aspetto economico ci si aggiunge a questi fattori. Per fare vini di grande qualità occorre molto lavoro, e quindi sono vini costosi. Purtroppo le tasche degli italiani sono sempre un pochettino più vuote, e quindi non, anche da quel punto di vista lì non riusciamo a colmare, diciamo così, quello che sarebbe ottimale per il mercato italiano.
Grazie.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Hai visto quante volte vengono segnalati prodotti tarocco italiani, soprattutto negli Stati Uniti, ma insomma non solo lì, quindi sugo con tanto di bandiera italiana e poi magari fatto in America e seguendo le loro ricette.
Eh sì, si chiama Italian Sounding, che è praticamente il fenomeno di taroccamento dei prodotti a marchio DOP, DOCG, se si parla di vino, insomma di qualità della filiera agroalimentare italiana, che in giro per il mondo si trovano in strampalati nomi che di fatto creano un enorme danno alla nostra filiera agroalimentare. A Firenze proprio in questo periodo c'è una mostra molto interessante che mette in gabbia i prodotti taroccati. L'organizza la Camera di Commercio nei locali della Casa delle Eccellenze, dove una volta c'era il Tribunale a Firenze, e noi ne parliamo in compagnia del vicepresidente Claudio Bianchi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, nella mostra di cui parliamo oggi si possono vedere tanti prodotti che sono stati sequestrati seguendo varie indagini. Vogliamo fare qualche esempio per far capire di cosa stiamo parlando?
Sì, insieme all'Osservatorio Anticontraffazione abbiamo voluto mettere in evidenza quelli che sono i prodotti che hanno un ricordo nel nome, che parlano italiano, ma in realtà sono prodotti in altro luogo. Sono dai ravioli, dalla pomarola, tutti prodotti in zone del mondo, ma non in Italia.
Quindi dei veri e propri orrori, possiamo definirli così, perché c'è il Chianti addirittura prodotto in un garage in California.
C'è proprio un kit per la produzione del Chianti agroalimentare, purtroppo è attraversato da questo fenomeno. Noi abbiamo voluto fare una campagna molto forte sul No Fakes, che riguarda riguarda l'agroalimentare, ma in passato ha riguardato anche la moda, l'artigianato e l'industria, per mettere in evidenza proprio quello che è un vero danno alla nostra economia. Nel caso dell'agroalimentare abbiamo voluto sensibilizzare quello che è la fondamentale, cioè saper leggere l'etichetta. Infatti faremo anche degli eventi su questo.
Ecco, saper leggere l'etichetta lo possiamo dire a noi italiani, ma per far capire fuori dal nostro territorio qual è il vero prodotto italiano, ci sono delle azioni mirate? Perché questo forse è la problematica maggiore, no?
Le istituzioni devono andare a combattere in ogni luogo per difendere il made in Italy, la difesa delle nostre tradizioni e non solo la difesa della nostra economia. Quindi è fondamentale in ogni luogo poter portare avanti degli accordi che permettano la salvaguardia del made in Italy, che di tutta la filiera.
Ecco, in tal senso il nuovo marchio lanciato dal Ministero delle Politiche Agricole sul Made in Italy può essere secondo lei sufficiente o serve fare dei controlli ancora maggiori su determinati mercati?
Secondo me è un grande passo avanti, sicuramente non può essere l'unico, però è un qualcosa che darà una grande spinta alla difesa del Made in Italy.
E speriamo che questo appuntamento di cui stiamo parlando alla Casa delle Eccellenze venga visitato anche dai tanti turisti che sono in questo periodo in Toscana, così da fargli capire qual è la differenza tra il buono e il contraffatto.
Sì, è stato un luogo in questi 6 mesi di Expo molto frequentato da tutte le nazioni, da tutti i cittadini delle nazioni che frequentano Firenze, e devo dire che abbiamo avuto un gran risultato, siamo molto soddisfatti.
Bene, allora l'appuntamento prosegue fino al 31 di ottobre, lo ricordiamo, nella Casa delle Eccellenze, con appunto la collaborazione della Coldiretti e anche del nucleo di anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze, appunto. Quindi un buon modo per essere più consapevoli di ciò che mangiamo e fare una spesa più attenta alla tutela delle DOP e delle IGP. Grazie per essere stato con noi, a Claudio Bianchi della Camera di Commercio di Firenze, e buona giornata.
Grazie a voi.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
In una scenografia davvero d'altri tempi si incontra il Rugiolino e si incontra l'Artimino in Festa.
Sì, oggi vi vogliamo portare all'interno di una location meravigliosa che si trova ad Artimino, in provincia di Prato, nella Villa La Ferdinanda, che ha una storia veramente affascinante da raccontare, che magari stamattina andremo un po' a scoprire. Ne vogliamo parlare in compagnia di Annabella Pascale, appunto dell'omonima azienda, che è con noi e a cui diamo la benvenuta su Wine Station.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Si chiama Benvenuto Rugiolino, l'open day che farete alla Ferdinanda. Che vino è il Rugiolino? Cominciamo subito a conoscerlo.
Dunque, il Rugiolino è il nostro vino nuovo, chiamiamolo così, cioè il primo vino che esce dalla cantina di Artimino ogni anno, e naturalmente ha sempre base Ese, Canaiolo e Damè, quindi comunque sono tendenzialmente i primi uvaggi, la prima uva che viene vendemmiata, e abbiamo iniziato i primi di settembre quest'anno. Ogni anno dedichiamo una festa al Rugiolino che rappresenta un po' la festa dell'olio nuovo, quindi una celebrazione di quella novità dell'anno e diciamo l'inizio di questa nuova.
Ecco, quindi un'occasione per vivere Villa La Ferdinanda sotto tanti punti di vista. Noi ovviamente abbiamo grande attenzione a quello del gusto, ci saranno appunto anche delle cooking lesson e degli approfondimenti sulla DOCG Carmignano, che è protagonista in questo territorio, ma anche, lo dicevamo prima, per visitare la villa, uno splendido scenario di una villa che appunto è lì ad Artimino fin dai tempi dei Medici.
Certo, noi cerchiamo un po' di essere i portavoce dicendo questa villa, questa eccellenza, perché un paio di anni fa è stata denominata patrimonio dell'UNESCO insieme alle altre ville Medice, quindi per noi è un onore poterla far vedere, far conoscere, e oltretutto nel 2016 festeggiamo anni del Carmignano di OCG. E quindi faremo queste brevi lezioni, ma interessanti, di avvicinamento a questa DOCG, appunto, che è antichissima ma è molto piccola, perché siamo pochissimi produttori di zona, è poco conosciuta, e invece avremo piacere di far conoscere la storia di questa DOCG.
Ecco, mi incuriosisce che spesso parlando con i produttori italiani si va alla ricerca di antichi vini che vengono riproposti. Perché vi piace far ciò?
Ma c'è sempre un po', secondo me, la voglia di dimostrare quanto il vino italiano sia antico e quanta storia abbia, perché i francesi sono molto bravi in questo, sono marchettari, sanno riconoscere, sanno dar valore al loro prodotto. Noi in Italia pensiamo talmente tanto da poter dare nell'arte, nella cultura, nella gastronomia e nell'enogastronomia, a volte ci perdiamo un po' nel non raccontare quello che è il dettaglio e la storia poi del prodotto. Quindi nell'ambito per esempio del Carmignano c'è questa disquisizione sul Cabernet Sauvignon, tutto il mondo lo chiamano vitigno internazionale, chiaramente legato alla Francia. Mentre in questa zona è stato importato dalla Francia prima del, insomma, intorno al 1700, quindi prima del grande boom del Bordeaux e dei vini, diciamo, di taglio internazionale. Quindi viene quasi riconosciuto come un vitigno autoctono, ed è particolare vedere che del territorio in cui si trova un vino venga considerato autoctono e prenda quindi delle sue caratteristiche specifiche a seconda della zona di provenienza.
Bene, allora noi diamo le coordinate utili per partecipare a questa bella domenica, confidando anche nel meteo, ad Artimino con Benvenuto Ruggiolino, ingresso dalle ore 12 alle 19. Poi ci sarà la visita guidata, il cooking lesson e la degustazione di Carmignano Dolce G fino al tardo pomeriggio. Grazie a Annabella Pascale per essere stata con noi e buona giornata.
Grazie a voi.
Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata. Buona giornata da Cristiana Mastacchi.
E da Giovanni Pellicci. Ciao.
Wine Station. Il vino fa tappa alla radio.